passaggi rurali, in viaggio dai Colli Euganei all'Adige.
Sono Nicola Cesaro e oggi vi accompagno lungo le antiche vie della fede, da Borgo Veneto a Carceri. Un tempo erano la Via Francigena e la Romea Strata. Oggi sono la Padana Inferiore e la Valdastico Sud. Un tempo era Megliadino, oggi è Borgo Veneto, uno dei 10 comuni del Montagnanese, che si colloca tra Montagnana ed Este, esattamente a metà strada. Oggi siamo davanti al Duomo. Duomo lo è solo da un anno. Fino all'anno scorso, il Duomo di Borgo Veneto era la chiesa di San Fidenzio. La chiesa, da sempre, sorge su un isolotto verde al centro del paese. Un tempo i carri, oggi le auto, navigano intorno a quest'isolotto. Davanti c'è il municipio, ci sono ancora molti bar, c'è il patronato. La chiesa, che oggi è in stile neoromanico, è sempre aperta. Entriamo. La storia della chiesa di San Fidenzio, come tutte le chiese millenarie, nasce dalla leggenda. La leggenda comincia nel 964, quando qui a Megliadino, che non è ancora ovviamente San Fidenzio, la pieve è intitolata San Tommaso. Niente da fare. I due buoi non vogliono proseguire il cammino. Per quanto li si spinga, per quanto li si inciti, il loro viaggio si ferma qui. Il carro è davanti alla piccola pieve di Megliadino e il bifolco che ne è la guida scompare nel nulla. Da questo momento in poi, le spoglie di San Fidenzio, che ancora oggi si trovano nella cripta di questa chiesa, non lasceranno mai più il paese. Il carro, trainato dai due buoi e con un bovaro che la leggenda dice essere un angelo, trasporta i resti di San Fidenzio. Per anni le sue spoglie restano interrate nella campagna padovana. La chiesa nel 600 deve lasciare la città per l'incursione dei Longobardi e quindi è necessario interrare le spoglie del santo, del vescovo di Padova. Nel 964 ecco la leggenda che prende compimento. Due contadini di Polverara sentono una voce misteriosa. La voce dice loro di andare dal vescovo Gauslino e dire che nelle campagne di Polverara è sepolto un corpo santo. Il vescovo ci crede, va a Polverara, dice messa e mentre celebra la terra sotto i suoi piedi trema. È il segno divino. Si scava ed emerge un'arca. Un'arca con il nome targato di Fidenzio. I resti del santo sono diretti a Padova, a Santa Giustina e ci devono arrivare via mare. Di notte, però, i barcari si addormentano e la barca va controcorrente. La mattina dopo ci si risveglia a Este. A Este. Il corpo quindi sale su un carro e, arrivato a San Fidenzio, questo carro, condotto da un bifolco che poi si rivelerà un angelo, si arresta. I due buoi non vogliono più proseguire. Prima di scomparire, il bifolco che è la guida del carro pianta un pungolo nel terreno. Immediatamente fiorisce un rovere che diventa grandioso. È un altro segno inconfondibile. Il corpo del santo va sepolto in quella pieve, la pieve di San Tommaso, che d'ora in poi verrà intitolata al santo Fidenzio. È una chiesa fortezza, addirittura difesa da un fossato e da torri, e diviene il principale centro religioso del Montagnanese. Ci passano a fianco appunto la Romea Strata e la Via Francigena, che sono le antiche vie di pellegrinaggio che passano per questi territori e arrivano fino a Roma. Nel XIII secolo arriva addirittura il sostegno di Beatrice d'Este, che che in quegli anni era regina d'Ungheria. Quello che oggi è un edificio neoromanico, da quasi un secolo, è anche monumento nazionale. E il rovere santo, quello emerso grazie al pungolo piantato dal bifolco angelo, oggi non esiste più. Viene abbattuto da un fulmine nel 1680. Poi in realtà rinasce, ancor più rigoglioso, ma un furioso uragano se lo porta via un secolo fa. Qualche tormento in realtà lo vive anche il santo Fidenzio. A pochi giorni dal Natale del 2001, infatti, i ladri fanno irruzione di notte all'interno della chiesa, che, come oggi, è libera e facilmente accessibile. Si portano via oggetti sacri e reliquie per mezzo miliardo di lire e sparisce anche il mento di San Fidenzio. In quel giorno, il mento è custodito in un reliquiario in oro e gemme nella cassaforte della sacristia. Sarà un lutto fortissimo per la comunità fidentina. Sparisce anche la statua del Bonazza dedicata al Cristo, l'opera sicuramente più importante di questo Duomo. Fortunatamente dopo 3 anni viene ritrovata a Prato e può far ritorno a Meliadino, che adesso si chiama Borgo Veneto e che invece delle antiche vie di pellegrinaggio oggi è solcato da Padana Inferiore e Valdastico Sud, una regionale e un'autostrada. Il Duomo di Borgo Veneto, Duomo da un anno, nel suo isolotto verde al centro del paese osserva da secoli la vita che cambia, gli edifici che nascono e che cadono, i bar che crescono e che chiudono, la piazza che muta con la storia, ma conserva ancora immutato il DNA di un millenario luogo di fede. Dieci scalini, appena dietro l'altare, portano nella cripta dove è sepolto il santo. L'arca marmorea che ospita il corpo del santo è illuminata da 3 finestre. Il santo è nel suo vestito d'oro. Una data, quella del 1979, si legge a terra, è quella della ricognizione del corpo del santo. Nella cripta, che è 5 metri per 10, girandosi attorno si può vedere la vita del santo. Le vicende che hanno reso grande quest'uomo sono dipinte e affrescate nelle pareti che ospitano, ormai da secoli, il corpo di quest'uomo. Lasciamo il Duomo di Meliadino San Fidenzio e procediamo verso Noventa Vicentina, quindi verso i confini con la provincia di Vicenza. Passiamo alla località Saletto, che oggi è un comune unico, Borgo Veneto, con Meliadino San Fidenzio, ma che un tempo era una delle numerose località che si incontravano prima di arrivare a San Silvestro, dove incontriamo un'altra chiesetta. Guardando la facciata della chiesetta si nota subito il campanile, alto 12 metri. Oggi lo vediamo alla sinistra, un tempo era alla destra. Una finestrella a forma di croce indica che questo, chiaramente, è un luogo religioso. Per Saletto passa la via Annia. È l'antica strada romana che da Adria arriva sino ad Aquileia. Roma la usa per penetrare nel cuore dell'Europa. San Silvestro, probabilmente, è il nucleo più vecchio del paese di Saletto e la chiesa di San Silvestro, inevitabilmente, ne ha il cuore. È proprio con il materiale prelevato dall'Adige che in epoca romana, siamo tra il IX e il X secolo, si costruisce questa chiesa, quella che noi vediamo oggi. La sabbia dell'Adige non manca e non manca neanche la trachite euganea, la stessa, per capire, con cui è pavimentata Piazza San Marco a Venezia. Alcuni scavi permetteranno in realtà di confermare la presenza di almeno altri 2 precedenti edifici religiosi, uno dei quali, addirittura, è di epoca longobarda e quindi del VII secolo. Se la porta è chiusa e volete entrare, potete rivolgervi al negozio Alimentari Zaccheria. Si legge questo nella piccola porta in legno d'ingresso alla chiesa. La chiesa è sempre accessibile, anche grazie alla buona volontà di chi vive qui. La chiesetta è intitolata a Papa Silvestro I, uno dei santi più venerati della Chiesa Cattolica. È lui che intorno al 300 converte Costantino il Grande, imperatore di Roma. Costantino riconosce il cristianesimo come religione ufficiale e trasforma la Roma pagana in Roma cristiana. Più che l'affresco di Papa Silvestro alla destra dell'altare, colpiscono le cinque Madonne affrescate nelle pareti laterali della chiesetta. Emergono dal bianco che è stato dato alle due pareti molti secoli fa, quando gli affreschi in realtà non piacciono più alla gente dell'epoca. Perché cinque Madonne affrescate in questa chiesetta? Forse perché qui, molti secoli fa, erano sepolti dei bambini, era un cimitero per infanti. Le mamme dell'epoca evidentemente volevano affidare le salme dei loro piccoli alla cura della mamma per eccellenza, la Madonna. Uscendo dalla chiesa, sulla destra, si nota una stele romana. Per leggerne i nomi bisogna chinarsi. Oggi questa stella in trachite è la base del campanile di 12 metri della chiesetta. Un tempo era una stele funebre. Si legge il nome di una donna, che è l'altra grande protagonista di questa chiesa insieme alla Madonna. Valge Curulani. La donna si chiama Valge. Il marito, evidentemente, si chiama Curulano. Quella che era una tomba, oggi, è la base di un campanile. Aprendo la porta per uscire, si sentono le numerose macchine che quotidianamente passano lungo la provinciale. Fa quasi impressione che, mentre c'è tutto questo movimento qua fuori, qui, dentro questa chiesetta, vengano custoditi ricordi, affreschi, vecchi di 700 anni, in una calma assoluta. Se fino adesso ci siamo spinti verso il Vicentino, oggi ci indirizziamo invece verso il Polesine. Attraversiamo tutto il centro abitato di Borgo Veneto, superiamo Ponso e lungo la provinciale Moceniga arriviamo alla Cesazza. Alla Cesazza c'è una chiesa chiamata con un nome dispregiativo, Cesazza appunto, che in italiano significa chiesaccia. Un dispregiativo in realtà che tradisce il forte affetto che la comunità locale ha per questa chiesa. La Cesazza è stata infatti la prima chiesa della parrocchia di Ponso, edificata intorno all'anno 1000 ed è stata per secoli il punto di riferimento della comunità locale. La si chiama così, con un dispregiativo, perché ridotta a desolazione dalle inondazioni dell'Adige, intorno al XVI secolo. Sembra quasi una stalla ed è totalmente priva di decorazioni, scrive non a caso il vescovo Cornelio nel 1587. È nota anche come chiesa di Santa Maria dei Prati. E anche in questo caso, il nome racconta molto della storia di questo edificio. Queste terre, da Ponso a Valle Moceniga, erano un tempo luogo di paludi. Con le bonifiche veneziane, la piccola chiesetta di Santa Maria si ritrova immersa nel verde, tra i prati appunto. E in parte è così anche oggi. Accanto scorre la provinciale Moceniga, attorno è nato un quartiere residenziale, ma l'intimità della chiesetta resta protetta da uno spiazzo verde, che quasi fa pensare ad un prato di montagna. La Cesazza porta ancora una testimonianza romana. La parte più antica dell'edificio è infatti lo zoccolo, dove è visibile la presenza di parecchio materiale lapideo e laterizio romano. La differenza tra tutte le altre chiesette campestri in stile romanico, che si possono incontrare in questi borghi, è evidente anche da fuori. Non si vede infatti la tipica abside che sporge anche dall'esterno e che è andata battuta nel tempo. L'interno della chiesa è molto semplice. Un'ala unica molto spoglia, una pavimentazione irregolare, travi in legno e tabelle di cotto sul tetto. Tre altari, due dei quali in legno, quasi come se fossero a finto marmo. Unici pezzi di pregio sono due affreschi, o meglio, quel che resta di due affreschi. Arrivano molto probabilmente dal 1300. Rappresentano una Madonna con il bambino e la crocifissione. Per secoli hanno riposato sotto il tradizionale intonaco per difendersi da qualche epidemia o da qualche pestilenza. Al centro della navata c'è anche una lapide marmorea. Testimonia la sepoltura di un rettore, avvenuta nel 1747. Un'accurata campagna di restauri negli ultimi 20 anni ha permesso di riportare allo splendore questa piccola chiesa di campagna, uscita dalle mappe turistiche, ma mai dal cuore della comunità locale. Per arrivare al Tresto, si esce dalla Cesazza, si ripercorre nuovamente il centro abitato di Ponso, si arriva ad un'altra frazione di ospedale Teoganeo questa volta, Palugana, ed ecco arrivare ad un'altra frazione, appunto, il Tresto, la frazione che dà il nome al santuario. È la chiesa voluta direttamente dalla Madonna, è la chiesa che dà il nome ad una fiera millenaria, è la chiesa del Quintan, la corazza leggendaria di Bonifacio. Ma è anche la chiesa di opere d'arte inestimabili, su tutta la pala dedicata alla Madonna di Jacopo da Montagnana. Come per il Duomo di San Fidenzio, anche il santuario del Tresto nasce dalla leggenda, o per ragionare in termini di fede, dal miracolo. A volere l'edificazione di questa chiesa è infatti direttamente Maria, che appare ad un barcaiolo del posto la notte del 21 settembre 1468. Giovanni Zelo è da Ponso e sta tornando a casa da Padova. A est si addormenta sotto un ponte. Viene risvegliato dalla voce di una donna. Si sveglia e davanti a lui ci sono due signore. Una volta arrivato al Tresto, una delle due signore si siede sulla riva di un fosso e svela la sua identità. È Maria, la madre di Dio. La donna invita Giovanni a non bestemmiare, ma non solo. Lo invita ad adoperarsi affinché su quel luogo le fosse edificata una chiesa. Il barcaiolo, ovviamente, è incredulo. Per convincere il barcaiolo serve un miracolo. Maria quindi prende un coltello, lo mette in mano a Giovanni e lo invita a conficcarlo sul terreno. Una volta estratto, da terra, sgorga e zampilla del sangue. Il giorno dopo, Giovanni è timoroso, teme che la gente del posto non gli creda, gli dia dell'ubriacone. Ritorna quindi in compagnia di alcuni amici nel luogo in cui ha incontrato la Madonna. Ritira fuori il coltello, lo ripianta a terra e di nuovo ecco sgorgare il sangue. Altri ci provano, ma nessuno ci riesce. È il secondo miracolo, ma è soprattutto il segno che il volere di Maria va compiuto. Maria ritorna peraltro a manifestarsi. Lo fa nel corso del cantiere, quando nella zona un'importante siccità colpisce lavoratori e popolazione locale. Accanto all'edificio che sta nascendo, sgorga dell'acqua copiosa, la fa sgorgare direttamente la Madonna. Oggi quel punto miracoloso è ricordato da una fonte. Tutt'oggi i fedeli bevono acqua da quel punto, sperando ancora nel miracolo. La leggenda del barcaiolo, inoltre, è raccontata da una lapide che si trova proprio all'ingresso della chiesa. Se arrivasse a settembre, il santuario del Tresto sarebbe sicuramente riconoscibile. Da secoli, infatti, in questo mese, si anima davanti al santuario una fiera molto conosciuta. Ci sono decine di giostre, ci sono tantissime bancarelle, tanti stand, ma soprattutto c'è una tradizione che vive ancora da secoli. Un'unica lunga navata, tutta proiettata verso la vera protagonista del santuario, che è appunto la Madonna. È impossibile entrare nel santuario del Tresto e non accorgersi della pala di Jacopo da Montagnana che ritrae la Madonna col bambino. È la Madonna sicuramente più riprodotta di questo territorio, la si trova in tantissimi santini, non mette soggezione. Trasmette l'affetto di una mamma verso il proprio figlio, protegge questa chiesa, guarda con calore. Ricorda che questa è la sua casa. La vera scoperta è entrare in un santuario e trovarci una corazza. È il famoso Quintan. Lo si trova percorrendo il lungo corridoio centrale della chiesa ed entrando in una delle sacrestie, quella destra. Il Quintan è una corazza donata come ex voto da Bonifacio De Rossi. Il condottiero si ferisce in guerra, ma ne esce vivo e decide di donare alla comunità e al santuario i resti di quella battaglia. Superata la saletta del Quintan, si arriva ai piedi della pala della Madonna. L'intimità che si incontra in questo angolo di santuario è fortissima. Si è a tu per tu con la Madonna che ha voluto questo santuario. Si è a tu per tu con Maria e suo figlio. La parete dell'altare maggiore, anzi lo stesso altare maggiore, isola dal resto della chiesa. Non si percepisce alcun rumore. Un altare bianco, con angeli in festa e putti che danzano, rendono ancora più viva l'immagine di Maria. Il percorso continua nella stanza alla sinistra della pala. È quasi la stanza dei fumetti, potremmo dire oggi. Racconta nuovamente la leggenda del barcaiolo e lo fa con immagini. Il barcaiolo che incontra le donne, la Madonna che invita ad erigere il santuario, il barcaiolo che ritorna a casa e ha molti dubbi, e poi i miracoli, quelli che danno il via alla costruzione dell'edificio, il coltello, la fontana e le altre grazie concesse dalla Madonna. Prima di andarcene, un bicchiere d'acqua miracolosa lo beviamo anche noi. Sopra la fonte un'icona della Madonna e del Bambino quasi invita ad approcciarsi a quest'acqua. La Madonna e il Bambino hanno le braccia aperte. Venite a bere, sembrano dire. Continuiamo a costeggiare i confini delle stense. Spostarsi da una chiesa all'altra è molto semplice e richiede soprattutto pochissimo tempo. La distanza tra un edificio e l'altro è di non più di 5 minuti. Il faro che seguiamo è quello dell'abbazia di Carceri. L'abbazia, pur simbolo di un paese, quasi si isola dal centro di Carceri. Si isola grazie a un lungo viale alberato che porta ai principali chiostri e poi all'abbazia stessa. L'abbazia di Carceri nasce intorno all'anno 1000. Anche qui, come in tutto il resto del territorio, ci sono solo paludi. A bonificare l'area ci pensano uomini volenterosi, che nel caso specifico sono i monaci agostiniani. La loro diventa soprattutto un'opera sociale. È il vero rilancio del territorio. Ne va da sé che il cuore del loro lavoro diventi anche un luogo importante per il territorio. In quegli anni Carceri si chiama Gazzo e gli agostiniani si stabiliscono in quella che era l'antica pieve. Quello che poi diventerà, dopo pochi anni, il monastero di Carceri non dà solo lavoro alla gente del posto, ma anche ospitalità alle famiglie più povere e un ricovero per gli indigenti. L'attrazione del monastero di Carceri dura in realtà solo 3 secoli. Un'invasione di cavallette, la guerra tra scaligeri e cararesi e poi la solita peste fa cadere in disgrazia tutto il complesso, che per altri secoli rimarrà quasi deserto e degradato. Il silenzio del monastero di Carceri si interrompe di fatto nel 1408, quando Papa Gregorio XII indirizza proprio qui alcuni monaci da Murano. Questa volta non sono agostiniani, ma camaldolesi. Daranno vita a quello che è il periodo d'oro del monastero di Carceri, che nel frattempo, siamo nel 1427, diventa addirittura abbazia. L'abbazia di Carceri non è più solo motore di lavoro, ma diventa anche un centro culturale molto importante. Lo testimoniano oggi i suggestivi chiostri che troviamo all'ingresso, lo testimonia la biblioteca che per anni è veramente stato il cuore della cultura del territorio, se non dell'intera provincia, e lo testimonia poi anche tutto il complesso che ne nasce attorno. Ed ecco nuovamente un capitolo triste per il monastero, anzi per l'abbazia di Carceri. Siamo nel 1600, C'è un enorme incendio che devasta quasi tutto il complesso, la Repubblica di Venezia reclama soldi per le sue guerre e il Papa decide di sopprimere l'abbazia. Il complesso viene venduto all'asta, i monaci vengono cacciati e soprattutto tutti i volumi che erano contenuti nella biblioteca ritornano a Murano. C'è poi qualcosa che viene trafugato, ci sono gli immobili che restano in abbandono. Insomma, l'abbazia delle carceri ritorna ad essere dimenticata. La storia recente dell'abbazia di carceri è scritta nel 1800 dalla famiglia bergamasca dei Carminati, che si stabilisce proprio qui e qui dà vita ad una importante azienda agricola. Il nome dei Carminati è ancora nella memoria collettiva. Per decenni questa famiglia ha garantito il lavoro alla gente del posto e ha permesso all'antica abbazia di ritornare ad essere un punto di riferimento, magari non culturale, ma sicuramente economico per tutto il territorio. Pure i Carminati, però, devono conoscere un momento molto difficile per le loro economie. Incominciano a vendere le terre attorno all'abbazia e nuovamente questo polo si svuota di prestigio e di importanza. Si arriva al 1950 e gli eredi di quelli che erano i conti Carminati cedono l'abbazia alla parrocchia di Carceri. Ci vorrà però mezzo secolo perché la parrocchia, gli enti, le istituzioni e le fondazioni ritornino a credere in questo polo che oggi finalmente ritorna a parlare di sé e a splendere. Quella che un tempo era la parte più riservata del monastero, oggi ospita un museo. È un'esposizione ricchissima che mantiene viva la tradizione agricola del Novecento. Attrezzi agricoli, utensili, oggetti appartenuti alle famiglie che hanno lavorato e vissuto qui. L'antica biblioteca, oggi invece, si chiama Sala degli Affreschi ed è sicuramente una delle stanze più suggestive dell'intera abbazia. Se parliamo però di angoli suggestivi, non si possono non citare i due chiostri. Quello centrale, rinascimentale, è sicuramente il più vistoso. Quello più romantico, però, è il chiostrino romanico, che è costruito dai primi padri agostiniani. È sicuramente uno dei più belli del Veneto ed è unico nel suo genere. 24 colonnine in marmo rosso cingono un vero e proprio giardino, al cui centro è sistemato un lavabo. La chiesa attuale nasce sui resti delle due precedenti e viene consacrata nel 1686 dal vescovo di Padova, che allora è San Gregorio Barbarigo. Quando si entra, ciò che colpisce è sicuramente il soffitto a vela. Copre l'unica navata che è illuminata da tre ordini di finestre. Ben sei altari portano verso il presbiterio, che è la parte più antica di questa chiesa. Questo luogo è l'unico ad aver resistito ai due incendi delle vecchie due chiese. Al di là del presbiterio, il coro, un tempo ospitava pregevoli stalli. Oggi li troviamo nel Duomo di Chioggia e nel Palazzo Ducale di Venezia. L'unica vera opera di pregio è l'Annunciazione, un'opera che è attribuita alla scuola di Guido Reni. Uscendo dalla chiesa, ritorna una suggestione. La suggestione è quella di una chiesa imperiosa che si staglia su un vecchio brolo in cui per secoli hanno lavorato persone, braccianti, famiglie del posto. Qui il lavoro si è sempre accompagnato alla preghiera. L'abbazia di Carceri, oltre che luogo di fede, è stato luogo di economia, di socialità e di cultura. E se il brolo verde accanto all'abbazia ricorda il lavoro, l'antica idea di accoglienza ritorna nel centro spirituale Scout che si trova proprio tra la chiesa e il monastero. È un villaggio rurale senza confini questo, fatto di lavoro, di natura, di antichi casolari, di poderi, di broli, puntellato, ed è proprio questo a dare dignità vera, da chiese, campanili, monasteri ed abbazie che meritano sicuramente di essere visitati perché capaci di raccontare la storia di un intero territorio.
Dai Colli all'Adige è un'iniziativa del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, finanziata dal FEARS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, e da Fondazione Cariparo.